Continuiamo il nostro studio sul libro di Ageo. Ageo, questo profeta che il cui nome significa in festa, probabilmente è nato in un giorno di festa ebraica. E per trovarlo più facilmente possiamo andare al Vangelo di Matteo, poi indietro di tre libri, c'è Malachia, Zaccaria e poi c'è Ageo, perché è un libro breve, ma non per questo non sia meno importante. E leggiamo i primi 11 versetti del capitolo 1. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josada, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi. Bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premuro solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Per vedere dove siamo, per fare un pochettino di prologo e per capire bene dove siamo, qui siamo praticamente in Giudea, però il popolo era stato in cattività in Babilonia per 70 anni a motivo della loro continua disubbidienza al Signore, finché il Signore ha dovuto mandarli in esilio in Babilonia, sotto Nabucodonosor. Poi, compiuti questi 70 anni, come aveva profetato il Signore per mezzo dei suoi profeti, sotto il regno di Dario il persiano, li ha fatti rimandare in Giudea. E qui siamo in questo contesto qui. E abbiamo aperto l'altra volta questo brano dell'Antico Testamento con le parole di Gesù che si trovano al capitolo 6 del Vangelo di Matteo, che vogliamo leggere, i versetti da 27 a 33. Ecco, Matteo 6 da 27 a 33. Qui è Gesù che parla. E chi di voi può con la propria ansietà aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna. Essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, si vestì come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più. Quindi Ciro gli ha messo in cuore il Signore a questo re di Persia di rimandare questi circa 50.000 giudei nella loro terra per ricostruire il Tempio. E abbiamo visto l'altra volta che il Signore ha parlato tramite il profeta Geo, Zorobabele che era il governatore e anche il sommo sacerdote Giosuè. Abbiamo fatto un'analogia dicendo che questi tre uomini in qualche modo rappresentavano il Signore Gesù Cristo, perché c'era il sommo sacerdote che è Gesù, poi il governatore che rappresentava il re, e Gesù è re dei re, e poi c'era anche il profeta, che Gesù è il profeta, che era Geo. Questo per farci capire che tutte le scritture, dalla Genesi all'Apocalisse, evidenziano la persona di Gesù Cristo, sempre e comunque. Perché ho letto questo brano del Nuovo Testamento? Perché quando io e te cerchiamo, prima di tutto, la comunione con Dio, la comunione con il Signore, che vogliamo camminare con Lui, quando noi confessiamo subito i nostri peccati, quando ci rendiamo conto che abbiamo sbagliato, noi ci rendiamo subito conto che il Signore ci perdona e ci purifica e provvederà, essendo in comunione con noi, ai nostri bisogni materiali. Lui lo ha detto, Lui lo ha dichiarato e quindi è verità. E questi giudei si domandavano perché le cose non andassero come loro volevano. Non avevano dato loro la priorità a Dio, alla gloria di Dio, non costruendo il Tempio di Dio, che Lui voleva fosse costruito. Ma invece si affaccendavano per le proprie cose, per le proprie case. È vero che avevano anche i nemici intorno, pagani, che in qualche modo ostacolavano il loro lavoro, ma era anche una loro pigrizia quella di non costruire il Tempio, perché avevano costruito le case per loro. Abbiamo visto il versetto 2 che Dio parlava come e si presenta come l'Eterno degli eserciti. Ecco come si presenta al popolo. Perché il nome ai tempi della Bibbia era molto importante, era molto considerevole, perché collegava il nome alla sua natura, alla sua persona e anche al messaggio che voleva rivelare. Qui è il Signore degli eserciti. Quindi questo ci fa capire che è un Dio santo, un Dio sovrano, un Dio onnipotente, un Dio che domina e che conosce ogni cosa. Dunque è un messaggio che bisognava assolutamente ascoltare e mettere in pratica. Ecco perché lo dice ripetutamente: riflettete bene, considerate. E questa versione qui della Bibbia, la vecchia Diodati, dice: ponete mente alle vostre vie. Questi giudei avevano le priorità sbagliate. E voglio leggere con voi il versetto 4, quando dice: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Avevano avuto il tempio non solo di ricostruire le loro case, ma di metterci dentro delle belle rifiniture. E all'epoca queste cose erano molto di lusso. Le case vostre avete tempo, ma non avete tempo per casa mia? In qualche modo dice il Signore. Allora mi domando, è peccato avere una casa ben curata, una casa bella, pulita? Assolutamente no. Il problema non era che peccavano per fare case più belle. Il peccato era che la loro priorità erano per loro stessi e non per Dio e per il tempio che dovevano costruire. Dio non era il loro tesoro. A questo punto il Signore chiede a loro di riflettere. Il vostro comportamento è giusto? Valutate riflettete se avete una vita benedetta o no. Valutate come va la vostra vita. E voglio leggere i versetti da 4 a 7. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Riflettete. Ma veramente siete benedetti? Non è che la vostra vita è un'ansia perenne, un correre sempre a correre, correre, un agitarvi e sempre avere il fiatone e mai poter riposarci e avere la pace nel cuore? Beh, Dio chiama anche a me, Dio chiama anche noi di esaminarci e di riflettere bene come a questi giudei è successo. È un insegnamento anche per noi, queste stesse parole del Signore a questi giudei al tempo di Aggio. E se sto vivendo senza la pace che il Signore mi promette, c'è qualcosa che non va. E questo richiama a riflettere anche noi e a valutare. Lo stesso Apostolo Paolo nel Nuovo Testamento a questi credenti dice a un certo momento nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Provate voi stessi. E qui non si sta parlando della fede che salva, che si è posto la propria fede in Gesù Cristo per essere salvati. Si parla della fede continua, quotidiana, che Dio ha il controllo di ogni mia situazione, giorno per giorno. E ancora ai Tessalonicesi, esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Vivere per la gloria di Dio vuol dire avere Dio al primo posto, sempre, continuamente, fidandoci che sarà il Signore a provvedere per i nostri bisogni, e lo farà, e lo farà. Lo farà quando è al primo posto. Vivere per la gloria di Dio vuol dire che il modo che Dio mi provvederà sarà quello giusto, non quello che io voglio. Quindi mi riposo su questo. Lui è il mio creatore, Lui mi ha fatto, Lui mi conosce. E quindi sono in pace dentro di me. E se mi dà meno di tutti gli altri, per dire, io non posso avere una macchina, o uno smartphone, o tante altre cose, oppure fare dei viaggi che tutti possono permettersi, io non devo alzare il pugno verso il Signore, perché? È giusto, Signore. È giusto, Signore. Dov'è il problema? Tu hai deciso questo, accetto questo. Se mi dovessi confrontare con tanti del mondo che vivono in una povertà assoluta, penso che noi tendiamo sempre a guardare quelli che hanno più di noi. È vero o non è vero? Non a quelli che hanno meno di noi. E ci sono tanti che hanno meno. Ci sono tanti che non hanno bisogno di un armadio, perché i loro vestiti li portano addosso. E basta quello. Non hanno altro. Ci sono alcune persone che non hanno bisogno di una scarpiera, perché le scarpe, se le hanno, è una bottiglia di plastica rotta e legata con dei filacci ai piedi. Non hanno bisogno alcune persone di mobili, perché il loro tetto è un ponte. A volte io dico, ma io sono messo male, ho fatto questo, devo pagare quello, non va bene quest'altro. Allora, in base a chi mi paraguno? Allora, voglio leggere un brano che si trova nella lettera di Paolo a Timoteo, che parla di questo argomento, perché molte volte questo argomento viene un po' messo da parte. E Paolo dice ai credenti, quindi a noi, ora la pietà con animo contento del proprio stato, cioè come sei, come Dio ha voluto che tu sei, è un grande guadagno. poiché non abbiamo portato nulla nel mondo, perché non ne possiamo portare via neanche nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Cioè, tu quando vai in giro con un giubbotto che fa freddo di fuori, e se c'è anche un buco, però ti tiene caldo, tu sei contento di quello. Devi essere contento di quello. Alcuni non hanno la lavatrice, mi lamentano perché devo lavare nella vasca. Ci sono quelli che devono invece camminare, quelle donne. Ricevo un giornale che parla di queste persone perseguitate laggiù in Africa, dove per lavare, ma anche per prendere l'acqua da bere, devono fare chilometri, e l'acqua che raccolgono è gialla, marrone. E devono andare a lavare nel fiume. Pensiamo anche a queste cose. Tu vai a casa, apri la fontana, la cannella, viene giù l'acqua, limpida, pura, fresca, da bere. E puoi lavarti, puoi fare tutte le cose che vuoi. Se Dio è il mio tesoro, non mi preoccupo delle cose economiche, delle cose pratiche. Dio, che è mio padre, provvederà lui ai miei bisogni, lo ha promesso. E questi giudei erano focalizzati soltanto sui loro bisogni, sulle loro case ben curate, sui loro beni materiali. Non è che morivano di fame, anche se negli ultimi anni evidentemente le cose andavano sempre peggio. Lavoravano tanto e c'era poco, i raccolti erano sempre scarsi, si vestivano ma avevano sempre freddo. Dio aveva mandato la sua disciplina su questi giudei, ma loro non avevano riconosciuto che era la disciplina di Dio. E questo è importante. Dio da vari anni evidentemente aveva mandato la sua disciplina su di loro, ma loro non avevano riconosciuto che era la disciplina di Dio. Per quello dice: riflettete bene, considerate, valutate, i versetti 5 e 7. Come sta andando la vostra vita? I raccolti? Sono terribili. I vestiti? Abbiamo sempre freddo. I guadagni? Li mettiamo sempre in una borsa, ma è forata, si perdono. Ma perché questo? Valutate, riflettete. Perché non avete riconosciuto la disciplina di Dio? Perché non l'avete riconosciuta, la disciplina di Dio? Cioè, la vita per loro in quel momento, come abbiamo letto qui, era dura. Perché ignorando le tante esortazioni nelle volte precedenti, da parte del Signore, di ricostruire il Tempio, loro non avevano ascoltato il Signore. Ed erano passati 16 anni, non sono pochi 16 anni. Vivevano solo per loro stessi e non per la gloria di Dio. I loro cuori si erano in qualche modo induriti e non mettevano insieme 2 più 2 che fa 4. Ma perché ci va così male? Dovevano domandarsi. Perché Dio non ci sta benedicendo? Perché Dio non ci sta benedicendo? Perché non siamo stati in grado di cercare la sua gloria. Perché non cerchiamo la sua gloria, non lo mettiamo al primo posto. In questi versetti vediamo alcuni esempi della disciplina di Dio su questo popolo che viveva di agraria. Il versetto 6 dice: avete seminato molto e avete raccolto poco. Chi fa crescere le piante? Dio. Se uno ha un negozio, lo porto ai nostri tempi, chi manda dentro i clienti? Dio. Lui ha in mano ogni cosa, ogni uomo, ogni donna, ogni situazione della tua vita, della mia vita, la gestisce il Signore, secondo il suo piano perfetto. Al versetto 10 spiega perché non crescevano le piante. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Cioè, io ho fatto sì, dice il Signore, che non piovesse. Io ho fatto questo. E voglio leggere 2 brani. Prima leggo quello di Geremia, perché focalizza molto su questo argomento che è importantissimo. Geremia 14, 22, lo leggo io. Fra gli idoli vani delle genti, ve ne sono forse di quelli che possono far piovere? O è forse il cielo che dà gli acquazzoni, cioè decide il cielo? No. Non sei tu, Signore? Tu, il nostro Dio? Ecco, perciò noi speriamo in te, poiché tu hai fatto tutte queste cose. Ma va ancora più a fondo il profeta Amos, che voglio leggere, il capitolo 4, leggo dai 6 a 8. Questo è bellissimo. Qui è il Signore che parla, eh? Da parte mia vi ho lasciati a bocca asciutta in tutte le vostre città, vi ho fatto mancare il pane in tutti i vostri villaggi, ma voi non siete tornati a me, dice il Signore. Stessa situazione. Vi ho anche rifiutato la pioggia, vedete? Quando mancavano ancora 3 mesi e la mietitura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sull'altra. Una parte del campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non ha piovuto è inaridita. 2, 3 città si trascinavano verso un'altra città per bere acqua. E non potevano dissetarsi, uguale. Voi non siete tornati a me, dice il Signore, anche nonostante tutto questo. L'uomo può piantare, è vero, l'uomo può piantare tante cose, ma soltanto Dio ha il potere di fare crescere, perché Lui è il creatore. E questo è valido in ogni campo della nostra vita. Un esempio molto semplice. 2 persone comprano la stessa macchina o lo stesso motore. Una ha sempre problemi, non va mai, è sempre nei rotti. L'altra va sempre bene. Perché? Ma lui è stato fortunato, lui ha scelto bene. No, no, non è stato fortunato. Non ha scelto bene. Non è fortuna, non esiste la fortuna, perché non c'è foglia che si muova che Dio non voglia. Ma Dio ha protetto. Dio controlla gli insetti, controlla la pioggia, controlla i pezzi meccanici, Dio controlla tutto. E per rimarcare questo, lo leggo nel profeta, lo leggo dal secondo Cronache, capitolo 16, versetto 9, qui è il profeta, il veggente Canani, che va dal re Asa, il re di Giuda, e queste parole dobbiamo ricordarcele ogni mattina quando stiamo su dal letto, che dobbiamo affrontare la nostra giornata con 1000 avventure. Infatti il Signore, dice, percorre con lo sguardo tutta la terra. E poi dice, per spiegare la sua forza in favore di quelli che hanno il cuore integro verso di Lui. Il Signore spiega la sua forza, la sua benedizione in favore di quelli che sperano in Lui. Perciò trascurare Dio e la sua gloria, trascurare di costruire il Tempio e darsi da fare solo per se stessi è una grande stoltezza. Devo lavorare di più, noi diciamo, devo fare 1000 cose. Cosa dice Gesù per quanto riguarda i nostri bisogni? L'abbiamo letto prima. Dio capisce che siamo carne e che abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di un tetto, abbiamo bisogno di acqua, abbiamo bisogno di vestirci, abbiamo bisogno di pagare le bollette e le tasse? Certo che lo capisce, è Lui che ci ha creati. E Gesù cosa ci ricorda? Non siate dunque in ansia. Questo serve molto per me. Dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo. Perché sono i pagani, cioè quelli che non conoscono Dio, che ricercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cioè qui ci sono alcuni genitori che hanno i bambini ancora piccoli. I vostri figli non è che vengono lì a supplicare, per piacere, dammi da mangiare. No, voi sapete che sono i vostri figlioli e date loro quello che gli necessita. Non devono supplicarvi, perché siete il padre e la madre. E qui è uguale, il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più, vi saranno sopraggiunte. Questi giudei non stavano cercando prima il regno di Dio e perciò il Signore non stava sovrabbondando con le sue benedizioni. E Dio elenca campo dopo campo della loro vita dove le cose andavano male. I loro raccolti erano pochi, i vestiti non riscaldavano, i loro guadagni non rimanevano nella borsa. La mano di Dio era su di loro perché si svegliassero, per farli tornare a Lui. Stava usando la sua disciplina. E la disciplina, sapete, nella Bibbia, non è una punizione, è amore. La disciplina di Dio per i suoi figli e vuol dire che ci vuole bene. Ricordate il capitolo 12 del libro degli Ebrei che parla appunto di questa disciplina, dell'amore di Dio che ha per i suoi figli e per le sue figlie e che li vuole tenere stretti a sé. La disciplina è amore per i suoi figli. A un certo punto, al versetto 10, dice: dovete sopportare questa disciplina affinché siate partecipi della sua santità. E questo è un argomento che, se Dio vorrà, lo faremo la prossima volta. Però mi voglio porre questa domanda, ci poniamo questa domanda prima di chiudere oggi, per questa settimana. Riflettete bene, considerate, ponete mente alle vostre vie. L'Eterno degli eserciti è colui che parla. Quindi quando io apro la Bibbia, quando noi apriamo la Bibbia e leggo, quella parola è la stessa parola dell'Eterno degli eserciti che parlava attraverso Ageo a questi giudei. Ci do la considerazione che deve essere considerata? Se sì, allora mi devo sentire toccato e coinvolto e chiamato in causa quando leggo, e fallo tuo, 1 Timoteo 4,14. Qui è Paolo che scrive a Timoteo: non trascurare il dono che è in te. E nella sua seconda lettera Paolo ritorna sullo stesso argomento per l'importanza di tale, e dice: io infatti ricordo la fede non finta che è in te, dice Paolo a Timoteo. Per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te. E ravvivare, sono andato a vedere su qualche commentario, sapete cosa dice dalla lingua originale di greca? Ravvivare significa letteralmente tenere il fuoco in vita. È molto bella questa espressione, tenere il fuoco vivo, ravvivare, non trascurare. E la parola dono, il dono che è in te, si riferisce al dono o ai doni spirituali che i credenti o le credenti ricevono al momento della nuova nascita, quando si convertono a Gesù Cristo. Quando accetto Gesù nella mia vita, il Signore mi dà dei doni, perché io possa edificare la Chiesa, perché possa servirlo come Lui vuole. 1 Corinzi 12:11 dice: ma tutte queste cose le opera quell'uno e medesimo Spirito, distribuendo i suoi doni a ciascuno in particolare come Egli vuole. Cosa voglio dire con tutto questo? E voglio fare un parallelo tra questi giudei al tempo di Ageo e noi oggi qui. Lo scopo del ritorno da Babilonia in terra di Giudea, alla loro terra di Giudea, era di quello di ricostruire il Tempio di Dio. E Dio ha salvato anche noi affinché potessimo edificare il Tempio di Dio. Qual è il Tempio di Dio adesso? Sono i nostri corpi, le nostre persone. Voi siete il Tempio di Dio, pietre viventi. E Primo Pietro nella sua lettera scrive: accostandovi a Lui, a Gesù, pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio, eletta e preziosa. Anche voi, anche noi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali. Allora aspetta a noi di edificare il Tempio di Dio, usando i doni spirituali che Egli ci ha donato, per edificarci gli uni gli altri. E Paolo dirà agli Efesini: mediante l'aiuto fornito da tutti, da tutte le giunture, tra il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. Cresce in base a quello che ogni credente offre per edificare se stesso nell'amore. Ed è quando la Chiesa è insieme che si realizza tutto questo. Quando noi stiamo insieme si realizza tutto questo. Le occasioni ci sono. C'è il giovedì sera in cui noi possiamo incontrarci qui per la serata di preghiera al Signore, per rivederci. C'è la domenica pomeriggio o la domenica sera con lo studio biblico, perché possiamo imparare sempre di più dalla Scrittura. E per farci anche delle domande fra di noi, per imparare sempre di più. Poi c'è la domenica mattina, come questa mattina, per adorare il Signore, per ricordare quello che Gesù ha fatto per la nostra salvezza con il pane e con il calice. Ravviva il dono che è in te. Tieni il fuoco vivo. E quando siamo insieme che possiamo incoraggiarci a vicenda, esortarci a vicenda, edificarci a vicenda. Ebrei 10:25 dà un'istruzione molto solenne. E facciamo attenzione gli uni gli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare. Dio ci ha chiamati a ognuno di noi per costruire e lavorare per il suo regno. Sentiamoci coinvolti in tutto questo e che io per primo, ognuno di noi, rifletta bene sulla propria vita, che possa realizzarsi per tutti noi. Amen.